alcune news sul mondo, insomma, infausto di questa nuova, purtroppo, questo nuovo business che si affaccia su tutto il territorio nazionale. Ci riferiamo agli impianti a biogas e alla biomassa, e concludiamo la trasmissione invece con un aggiornamento e una corrispondenza dal Disusa, perché insomma la settimana passata è stata densa di appuntamenti con un campeggio il fine settimana e molte polemiche, e ci faremo raccontare qual è il clima su in valle e quali prospettive ci sono per questa vertenza che insomma va avanti ormai da parecchio tempo. E quindi insomma qualche secondo di attesa e va a cominciare Impatto. E quindi va a cominciare la trasmissione. Come avevamo annunciato, c'è qualche aggiornamento per quello che riguarda ormai la vertenza che va avanti da parecchi anni contro il progetto di inceneritore, contro la discarica ad Albano Laziale e precisamente nella frazione di Roncigliano. La settimana passata, e precisamente lo scorso 16 maggio, c'è stata una serie di conferenze dei servizi che sono state convocate dal Comune d'Albano e alcuni enti pubblici, tipo l'ARPA, l'ASL e l'azienda Puntin Ambiente, in relazione all'inquinamento delle acque nelle falde sottostanti la discarica di Albano. E insomma sono più di 3 anni che va avanti questa battaglia. Sono state riscontrate in parecchi pozzi spia dentro la discarica e in parecchi pozzi di abitazioni civili tutto intorno alla discarica la presenza di inquinanti che possono provenire, che provengono dai percolati che si infiltrano nelle falde acquifere. Uno studio organico di questa situazione non c'è mai stato, si sono soltanto segnalati e successivamente tutti i casi di inquinamento di questi pozzi. A seguito di tutti questi casi, alcuni anni fa è partita una procedura di infrazione che però non ha portato a nessuna conseguenza dal punto di vista almeno di intervento istituzionale proprio su un inquinamento conclamato di un territorio. Bene, insomma, una lunga querela che va avanti da diversi anni. La settimana scorsa un piccolo cambio di rotta si è verificato e l'ARPA Lazio e il Comune di Albano si apprestano molto faticosamente, perché insomma sono almeno 2 anni che i comitati si battono appunto per arrivare a definire una caratterizzazione interna alla discarica, cioè a delle analisi precise e continuative nel tempo della discarica di Albano Laziale, e quindi insomma si avviano a questa operazione molto faticosamente, che è insomma un elemento fondamentale per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi e nelle falde acquifere del nostro territorio, e da questo insomma ripartire per rigettare e rimandare al mittente le ipotesi di progetto di inceneritore e discarica sul nostro territorio. Cerchiamo di farci raccontare più chiaramente da Daniele del coordinamento non inceneritore cosa è successo la settimana scorsa e qual è insomma il punto della situazione un po' più in generale. Quindi tra un secondo cerchiamo di metterci in contatto. Must be some kind of way out of here.
say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
Allora torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Come avevamo annunciato, abbiamo in collegamento un compagno di Albano per farci spiegare cosa è successo la settimana scorsa, lo scorso 16 maggio, e quali prospettive si aprono su una possibile caratterizzazione di quel sito. Pronto Daniele, ci senti?
Sì, ciao Paolo.
Ciao. E niente, abbiamo raccontato che insomma da parecchi anni a questa parte sta andando avanti da parte del coordinamento un sistematica denuncia dei casi di inquinamento dei pozzi dell'acqua intorno alla discarica, e per quello che riusciamo a sapere anche dentro la discarica, e insomma la necessità di attivare un monitoraggio prolungato nel tempo e insomma in profondità per capire cosa sta succedendo chiaramente sotto i nostri piedi, sotto le falde acquifere di quel territorio, e insomma da quello ripartire per capire se il nostro territorio è veramente pronto ad ospitare un progetto di inceneritore alla luce di una situazione già insomma pesantemente compromessa. E quindi giovedì scorso conferenza dei servizi, che però a quanto abbiamo capito non sarà l'unica, per tutto il mese si succederanno.
Sì, guarda Paolo, beh, intanto è giusto ricordare che ad Albano c'è un impianto di incenerimento che sarebbe appunto l'impianto di incenerimento che dovrebbe nascere all'interno della discarica dei Castelli Romani, già approvato. E c'è un settimo invaso in questo momento, che è un recente ampliamento della discarica stessa, che è attiva da lontano 1979. Due impianti, quindi inceneritore e discarica, che sono stati quindi approvati definitivamente in due conferenze dei servizi del 20 aprile 2009. Ve lo dico perché proprio in quella sede, quindi il 20 aprile 2009, una nel primo pomeriggio delle due conferenze di servizio, e la seconda, quella relativa al settimo invaso all'ora di pranzo, in tutte e due si è dato l'ok, quindi il via libera a questi due impianti, che costituiscono insomma un impatto negativo per la salute umana e per l'ambiente, come ben sappiamo, appunto discariche e inceneritori. In quelle due conferenze l'ARP Lazio, nella persona dell'ingegnere Ermolli, che attualmente è indagato per abuso d'ufficio dalla Procura di Roma, mise a verbale che la discarica attiva dal 1979 non provocava alcun inquinamento ambientale, addirittura insomma non inquinava la falda, non inquinava le acque superficiali, addirittura metteva a verbale che non vi era neanche un inquinamento d'origine, quindi nemmeno una puzza, tanto per capirci. Tant'è vero appunto che gli enti che parteciparono a entrambe le conferenze proprio quel giorno, 20 aprile 2009, quindi abbiamo i verbali a disposizione per chi fosse interessato, che sono disponibili pure sul sito noinceneritureurbano.it. Quindi gli enti pubblici dissero: allora a questo punto, visto che non c'è alcun inquinamento pregresso, ampliamo la discarica, quindi il settimo invaso, che dista 170 metri o più di lì dalla prima casa, contro i 1000 previsti dalla legge regionale, e a questo punto, visto che non c'è inquinamento, ci mettiamo pure un bel inceneritore dentro la discarica. Questo è quello che successe, ma proprio alla lettera. E da quel momento insomma il coordinamento contro l'inceneritore sta portando avanti appunto una pressione continua, sistematica, che va avanti veramente giorno a giorno, giorno dopo giorno, per cercare invece di ottenere delle analisi approfondite che riguardino tutti i comparti, quindi il comparto acqua di falda, i comparti acque superficiali, penso ai fossi che si trovano in quella zona, i comparti geologici, quindi la terra, i comparti aria, vi ricordo il naso elettronico e l'università di Tor Vergata e il gruppo di ricerca sensori che proprio il prossimo mese ci darà un resoconto di 12 mesi di studio relativi appunto a una mappatura dettagliata della qualità dell'aria nei pressi della discarica. Ecco, stiamo cercando di portare avanti operazioni per smontare proprio tassello per tassello le dichiarazioni dell'Alta Lazio del 2009. Siamo arrivati appunto a queste nuove conferenze dei servizi, l'ultima è quella di giovedì scorso, in cui per fortuna insomma siamo riusciti a dopo aver convinto il sindaco di Albano, Nicola Marini, i 10 sindaci di Bacino e compagnia bella, siamo riusciti a convincere pure l'Alta Lazio a rimangiarci le dichiarazioni del dicembre scorso, in cui dichiarava conclusa una procedura di infrazione di diffida nei confronti della società proprietaria della discarica, del gruppo Cerroni, la Pontina Ambiente, e quindi ha riaperto la procedura di infrazione di diffida. Io sono riuscito ad avere la relazione che è stata depositata giovedì scorso in conferenza dei servizi proprio dall'Alta Lazio, ironia della sorte, sempre dallo stesso ingegner Fabio Molli, sempre indagato per abuso d'ufficio alla procura, e su questa relazione insomma si continua la stessa Alta Lazio insomma che chiede un approfondimento dettagliato, un'analisi ulteriore della qualità delle acque, dei terreni, delle falde, insomma approfondimenti tecnico-scientifici necessari appunto per capire soprattutto più per accertare un inquinamento irreversibile dell'intera area, che non soltanto non permetterebbe appunto la costruzione dell'inceneritore, ma necessiterebbe a nostro avviso della chiusura immediata del setto invaso, che da gennaio scorso riceve anche, lo sappiamo insomma, la spazzatura indifferenziata di Roma, Fiumicino e Ciampino, oltre a quella dei Castelli Romani, per un totale di circa 500 tonnellate abbondanti di rifiuti indifferenziati al giorno.
Allora, senti Daniele, ci viene da pensare che proprio l'iniziativa di qualche settimana fa di richiesta di portare campioni dell'acqua al presidio fatto al Villaggio Ardadino per continuare ad avere una mappatura auto-organizzata dello stato delle acque, strumento insomma fondamentale per poi rilanciare le denunce proprio su questo argomento, già ha dato insomma in parte ha preoccupato le istituzioni, che insomma si sentono un po' attaccate e messe sotto la luce di ingrandimento delle loro attività amministrative. Quindi insomma soddisfazione per un'iniziativa che anche se molto parziale comunque mette in luce proprio una delle contraddizioni più grosse che quel territorio si sta vivendo.
Sì, guarda, hai proprio ragione, perché dalla nostra iniziativa, pensa, insomma, sono nate una serie di iniziative, lo so per certo, addirittura anche i noi di Roma, su mandato della procura di Velletri, e questo insomma me l'ha raccontato la gente del posto, soprattutto me l'hanno raccontato le persone che vivono sui quattro lati delle discariche, quindi a monte, a valle, a destra e a sinistra, insomma non so se conoscete il territorio di cui stiamo parlando, si tratta di diciamo un lembo di territorio dei Castelli Romani che scende verso il mare, che si trova fra la via Nettunense, venendo da Roma, fra la via Nettunense e la via Ardeatina, questa grossa discarica. Quindi un chimico in presenza dei militari del NOE di Roma, quindi il reparto dei carabinieri specializzati sulle questioni ambientali, si sono recati sul mandato della procura di Roma proprio contestualmente alla nostra iniziativa appena è stata resa pubblica, e hanno cominciato a raccogliere tutte le informazioni possibili e immaginabili sui pozzi dell'area, esattamente come stiamo cercando di fare noi, in maniera magari insomma auto-organizzata, ma cercando di raccogliere informazioni sui pozzi dell'area, sulla profondità, sulle tipologie del pozzo, campioni dell'acqua. Vi ricordo insomma che in quella zona non c'è un circuito di acqua potabile, quindi i cittadini che vivono proprio al confine fra il comune di Albano, di Ardi e di Pomezia utilizzano i pozzi locali come unica fonte di diciamo approvvigionamento idrico, quindi la falda passa sotto la discarica, scende verso il mare, e poi subito dopo ci sono, e subito prima anche, ci sono un'infinità di pozzi, penso a quelli di Villaggio Ardeatino, che è il quartiere proprio al confine con la discarica, si trova appunto proprio a valle della discarica, e i pozzi insomma captano l'acqua che è appena passata sotto la discarica, e quell'acqua viene utilizzata appunto per bere, per cucinare, per lavarsi, per irrigare il giardinetto, per l'orto di casa. E quindi insomma sembra che non solo l'Arpalacci, ma sembra che anche appunto la procura dei Velletri, che già in passato è stata molto impegnata sul tema, subito, cioè contestualmente alla nostra iniziativa, si sia attivata, e quindi sembra che ci sia un'attenzione molto alta. Insomma, speriamo bene, fra poco insomma avremo anche l'esito delle nostre analisi, quindi proprio le analisi che sono state fatte dal nostro chimico Aldo, che insomma ha preparato fra l'altro una relazione tecnica che verrà utilizzata sia per il proseguo delle iniziative anche giuridiche al Tarlaccio, al Consiglio di Stato. Abbiamo mandato proprio la settimana scorsa un ufficiale giudiziario fino a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Siamo sicuri di poter ancora veramente fermare non soltanto l'inceneritore dei Castelli Romani, ma anche questo ampliamento della discarica, che veramente, permettetemi, grida vendetta con le case praticamente della gente dentro all'invaso, 170 metri, veramente è proprio un tiro di schioppo, una cosa inaccettabile, inqualificabile. Crediamo che esista un'alternativa a questa modalità di gestione del ciclo dei rifiuti, è una realtà concreta in Italia e in tante parti del mondo, ma insomma qui ad Albano siamo ancora ai Castelli Romani, siamo ancora a Carissimo Amico, forse a fine mese, mi dicono, verrà inaugurata l'isola ecologica, il cantiere sta praticamente agli sgocci, ma la differenziata porta a porta ancora non è partita, quindi insomma viene inaugurato il cantiere, la fine del cantiere, cioè uno spiazzale presente con gli scarrabbi, ma la differenziata ancora non parte, eppure c'è chi ha voglia di festeggiare e fare l'inaugurazione, quindi probabilmente presto ci risentiremo. Si parla del 28 maggio, è una notizia ancora ufficiosa, ci risentiremo magari per maggiori informazioni, però insomma la notizia è che la conferenza dei servizi giovedì scorso, che verrà riaggiornata in parte il 30 maggio, in parte il 4 luglio, ha riaperto la procedura di infrazione del gennaio 2012 della provincia di Roma. Saranno necessari nuovi approfondimenti, speriamo di ottenere la caratterizzazione interna alla discarica, che ormai chiediamo veramente da più di un anno e mezzo, e siamo sicuri appunto di stavolta di essere veramente vicino al risultato.
Allora Daniele, noi ti ringraziamo e insomma ci risentiremo a presto per queste e altre questioni collaterali, e insomma un arrivederci e un grazie. Ciao.
Grazie a voi per l'ospitalità, ciao.
E di nuovo in onda da Radio Onda Rossa, sempre Impatto. Continuiamo con la scaletta, insomma parliamo di biomasse e biogas, perché tra incidenti, truffe e truffette anche editoriali, insomma l'argomento si sta surriscaldando. Se ne è accorta anche Repubblica in un suo articolo coadiuvata da Legambiente. È evidente che insomma la nuova frontiera degli agrocombustibili, biotruffe, insomma è sempre più
in bocca a tutti, diciamo, a molti amici e molti nemici in questo periodo, questa causa. E quindi passiamo insomma a questo bollettino di guerra settimanale che ormai portiamo avanti da un po' di tempo. E notizia di oggi, tra l'altro una delle più gravi di cui vorremmo parlare, è quella dell'epidemia di botulismo che c'è stata a Padova tra alcuni allevamenti di vacche, insomma in alcune aziende che producono latte. Sono morti ben 50 capi di bestiame a tre base leghe. Insomma un piccolo allevamento, insomma neanche troppo piccolo, 50 capi morti, 100.000 euro di danni. E perché collegato al biogas? Perché innanzitutto su questo territorio, a pochi chilometri di distanza, sono presenti ben 4 impianti di biogas. E perché a premettere questo evento, diciamo, c'è il fatto che ci sono delle ricerche che partono tra l'altro dalla Germania, da il professor Boenel, che è un esperto di biotecnologia tropicale e in particolare di botulismo, che da molto tempo mette in collegamento comunque le centrali a biogas con il botulismo. Questo perché il digestato delle centrali a biogas, che molto spesso poi viene sparso nei terreni di solito insomma intorno
dell'ottimo compost
appunto venduto come compost, è in realtà estremamente pericoloso, perché questa digestione avviene proprio utilizzando determinati batteri, tra cui appunto anche quello del botulismo e del tetano. mi suggerisce il gobbo. E quindi diciamo tossine mortali sia per gli animali che per l'uomo, che potrebbero veramente rappresentare una futura epidemia generale. E insomma, quindi lanciamo un allarme molto grande rispetto a questa tecnologia, che magari può sembrare un allarme eccessivo, però in realtà le questioni che si pongono di fronte a questa tecnologia sono molte.
Sì, una contaminazione diffusa dei terreni agricoli, che insomma potrebbe causare seri pericoli insomma pure alla normale alimentazione.
E invece l'altra notizia riguarda il comune di Sarno, dove il NOE, che sarebbe il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, ha sequestrato due impianti, che poi in realtà appunto di due impianti non si trattava. Infatti, diciamo, quando i carabinieri sono andati a porre i sigilli su questi due impianti di biogas a digestione anaerobica, si sono resi conto che in realtà non si trattava di due impianti, ma di un unico impianto, anche perché i territori su cui appunto dovevano essere costruite, visto che sono ancora a fase di costruzione, erano contigui. E come abbiamo già detto più volte, spesso appunto si preferisce costruire piccoli impianti con potenza inferiore al megawatt, proprio perché in questo modo si riescono a sorpassare tutti dei cavilli burocratici e dei permessi che bisognerebbe richiedere alla regione. E infatti in questo caso i due impianti avevano proprio una potenza di 999 kW, quindi insomma erano fatti proprio apposta per evitare tutti questi cavilli burocratici. E tra l'altro appunto, diciamo, i reati che gli venivano contestati, che era l'immissione in atmosfera di sostanze gassose o d'origine senza autorizzazione, diciamo che l'operazione è stata avviata anche a seguito di esposti che sono stati presentati da associazioni ambientaliste. E proprio rispetto a questo tema ci ricolleghiamo appunto al famigerato articolo comparso sulla Repubblica, in cui praticamente si titola l'effetto NIMBY sull'energia rinnovabile: l'Italia si scopre allergica alle biomasse. Quindi da subito innanzitutto fanno rientrare comodamente le biomasse all'interno dell'energia rinnovabile, e già insomma fanno la prima mossa sporca. Poi appunto segnalano che nel corso dell'ultimo anno, cioè nel 2012, un po' sorpresi, ricevono il dato che appunto le opposizioni rispetto alle opere a carattere energetico sono aumentate del 7% solo nel 2012 rispetto all'anno passato, e tra i progetti più contestati ci sono proprio le centrali a biomasse, con ben 108 impianti, qua si dice, 108 impianti contestati, seguiti poi da centrali idroelettriche, parchi eolici, eccetera. A detta del vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, questo purtroppo è l'altra faccia del successo, cioè attribuirebbe insomma questa serie crescente di contestazioni al fatto che purtroppo gli impianti a biomasse, come tanti impianti da fonti rinnovabili, scontano i ritardi della regione nella definizione di criteri trasparenti e di selezione delle proposte e di informazioni rispetto ai progetti, per cui dice che gli impianti ben fatti, magari di piccola taglia e da risorse locali, trovano problemi come impianti che bruciano olio di palma che viene dal Borno. Insomma, secondo lui si tratterebbe solamente di una mala presentazione da parte della regione.
Insomma, ci fa sorridere come Legambiente si spendi in questa maniera per difendere questo tipo di impianti che sono in realtà altamente nocivi e pericolosi per i motivi che abbiamo raccontato. È evidente che come sempre Legambiente si fa portatore degli interessi delle lobby ambientaliste un po' più squallide, e questa del biogas insomma è tra le più squallide in assoluto.
Sì, ma tra l'altro approfondiamo un attimo cos'è il NIMBY Forum di cui fa parte Legambiente. Il NIMBY Forum, appunto, che vuole presentarsi come un osservatorio che dal 2004 diciamo redige mappe appunto sulle contestazioni territoriali, di cui tra l'altro parliamo anche noi
in collaborazione col Ministero degli Interni
e col Ministero dell'Ambiente ovviamente. Fatto sta che dentro a questo grande gruppo di ricerca in realtà ci sono l'Enel, l'Edison, l'Acea, la Daikin, la GDF Suez, quindi fondamentalmente i grandi gruppi economici che subiscono le contestazioni e che quindi devono creare in qualche modo una rappresentazione opposta che demonizzi chi demonizza loro. E insomma Legambiente poi negli ultimi anni è sempre stata più vicina a queste posizioni. Tra l'altro l'articolo di Repubblica, appunto, chi ha intervistato? Ha intervistato Edoardo Zanchini di Legambiente e un tale Monni della Italian Biomass Association, quindi ovviamente posizioni a favore del biogas e del biomasse.
Totalmente imparziali, insomma.
E quindi appunto parlano di comunque energia rinnovabile, di contestazioni che derivano anche da un cattivo rapporto tra comitati e politica, che su questo potremmo anche essere d'accordo, però insomma noi ne approfittiamo tante volte perché insomma della politica ovviamente non ci fidiamo. Detto ciò, però Legambiente a sua volta può essere contestata e viene addirittura contestata non soltanto da noi ma anche dal suo interno. Infatti proprio questa settimana sulla Gazzetta di Parma un comitato, quello di Guidonia Montecelio, un circolo di Legambiente, ha deciso di sciogliersi perché critica ormai quelle che sono le posizioni della direzione nazionale di Legambiente, che su incenerimento e biogas sta assumendo posizioni sempre più contestabili e sempre meno ambientaliste, tant'è che è stata rinominata Negambiente invece che Legambiente.
Sì, poi su Guidonia, in particolare sul cementificio della Buzzi Unicem, il ruolo di Legambiente è doppiamente infame, perché è tra le associazioni che devono controllare, devono monitorare l'afflusso del combustibile solido secondario, quello voluto da Clini per alimentare i cementifici, combustibile che proviene direttamente dalla discarica dell'Inviolata e brucia nel cementificio della Buzzi Unicem. Beh, proprio questa associazione è stata eletta, è stata scelta per fare questo monitoraggio, e probabilmente alla sezione legale locale di Legambiente questa storia non è andata proprio giù, visto il grosso pericolo che questo tipo di combustibili portano alla salute umana, delle persone che vivono intorno al cementificio e dei materiali edili che poi vengono prodotti e utilizzati, perché pure quelli poi rilasciano nelle nostre case metalli pesanti e porcherie delle più varie. E quindi insomma non ci sorprendiamo di e anzi siamo ben felici che il circolo si sia sciolto. Analoga cosa è successa in Val di Susa, quando insomma circoli locali di Legambiente insomma hanno finalmente deciso di mollarli perché insomma apertamente in contraddizione con la posizione locale.
Sì, quindi diciamo che a noi fa anche piacere vedere che poi magari alla base ci siano effettivamente delle persone che insomma che si riconoscono sui loro territori, lavorano sui propri territori, a un certo momento non possono più riconoscersi in queste posizioni calate dall'alto. Infatti volevo leggere una parte di questo comunicato in cui appunto si criticava l'attuale dirigenza nazionale di Legambiente, dal momento che questa sembrerebbe aver messo in atto un'interpretazione a maglie larghe dei criteri fissati nel congresso di Bari del 2011, in cui probabilmente Legambiente appunto si dichiarava contro l'incenerimento e qualsiasi trattamento a caldo dei rifiuti. E invece, diciamo, secondo questo comunicato, la direzione nazionale ha migrato verso una posizione a dir poco morbida e largamente possibilista sull'incenerimento di CDR o CSS da parte del settore industriale, di cui abbiamo parlato anche noi, e quindi insomma di essersi letteralmente appiattita sulla posizione dell'asse di Clini, che privilegia i cementifici come primi destinatari del CSS, e quindi ribadito insomma che da un lato ci sono i volontari e i tesserati e dall'altro c'è questo ufficio di gestione all'interno di Villa Ada che interpreta la politica ambientale secondo versioni che a nostro avviso eludono quanto stabilito dal congresso e propongono rimodellamenti organizzativi finalizzati a un accentramento di potere e di controllo inaccettabili anche nei partiti politici più scarsamente democratici. Quindi diciamo appoggiamo questi circoli.
Ok, e quindi questo è tutto. Ritorniamo tra qualche minuto con insomma per avere insomma un quadro completo di l'ultima settimana in Val di Susa, perché è stata insomma abbastanza movimentata e piena di impegni.
Handballs, workers coming out of manholes, graffiti vandals, fake pimps and hoes, pops in sandals, fussing with the landlords. I'm waiting on the bus, waiting by the lamppost. Shorty with the grand folks, buying them mad clothes. Chick outside in the slippers and bathrobe. Young player kid with a pick and big afro. On his cell phone, talking about where you at, yo. Pretty all natural, black beauty pageant show. Who are dying females, walking talk mad slow. Laughing at the dudes that was trying to make a pass. So many sights to see, what more can you ask for? Everything's real when you live in the ghetto. God bless it, them kids in the ghetto. Some dude got rich and they slid from the ghetto. Babies in cribs in the ghetto. There's good stock and there's good dibs in the ghetto. The beat's not, and you hear it in the ghetto. The real vibe is in the air in the ghetto. That's where I am with no fear in the ghetto. Take a walk with me all through the back roads and blocks and boulevards where black boys say word with bullet scars and couples make out on the roof and look at stars and grimies lay out cash flows.
Bentornati e bentornate ad Impatto. Andiamo avanti con l'ultimo argomento della trasmissione di oggi, ovvero la Val di Susa, che è stata questo fine settimana insomma animata da un campeggio dei Nottav a Chiomonte. Però che molte cose sono successe prima di questo campeggio, insomma si è creata un po' una bagarre mediatica quando prima parlavamo del NIMBY Forum, insomma di chi crea il proprio antagonista, e abbiamo visto all'opera stampa, media, magistratura per creare questo mostro NOTAV per l'ennesima volta. Fortunatamente i NOTAV insomma non si fanno molto scalfire da questo attacco mediatico e non solo, e hanno risposto in un comunicato stampa. Infatti lunedì scorso c'è stato un attacco notturno al cantiere in cui effettivamente i danni che ci sono stati è stato quello di il danneggiamento di un compressore. che appunto è semplicemente un danno fisico, per cui in Ottava hanno rigettato le accuse di tentato omicidio mossegli dalla magistratura e dai media, soprattutto dalla stampa, e per cui si dichiarano, insomma, hanno rivendicato l'azione, hanno dichiarato che tagliare le reti e colpire i macchinari sono azioni non violente e che fanno parte del patrimonio, insomma, delle attività che in Ottava portano avanti per contrastare il progetto del treno ad alta velocità. Ma insomma, la questione in realtà è stata molto gonfiata, perché insomma, immaginiamo che si stanno preparando un'estate abbastanza calda e quindi stanno tentando di costruire questo mostro, e addirittura, insomma, hanno distrutto parte del presidio in Ottava il giorno dopo questo attacco al cantiere. Questa è una notizia che non è uscita chiaramente sui media ufficiali, ma che in Ottava ci comunicano tramite il loro sito, e ci sono state dichiarazioni di Caselli che hanno detto che, insomma, è il caso di indagare su queste azioni, ma che rimette alla politica, insomma, la questione Ottava come giusto ambito per risolvere questi problemi. La politica però che tipo di risposta ha avuto? Ha creato una task force che dovrebbe occuparsi di alcune questioni che ruotano intorno alla TAV, ovvero la definizione delle opere di riqualificazione del territorio che accompagnano l'esecuzione della TAV, ovvero le opere definite compensative, il coordinamento della comunicazione da parte di tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, insomma tutte queste questioni che ruotano intorno al progetto della TAV. E però questa task force è composta principalmente dal Ministero dei Trasporti, presieduto da Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, presieduto dal Ministro Maurizio Lupi, che è chiaramente un SITAV, e successivamente tale Ercolin Calza, che è, insomma, un uomo noto alla questione del treno ad alta velocità fin dagli anni 90, per cui è stato anche inquisito per più reati, soprattutto nell'ultimo processo che si è aperto per la TAV a Firenze. Insomma, un tipo di task force che ha chiaramente un obiettivo molto molto chiaro, uno schieramento molto chiaro a favore della TAV, quindi, insomma, non vediamo grossi cambiamenti da parte della politica da questo punto di vista. E abbiamo contattato questa compagna che ci risponde, racconterà dalla Valsusa direttamente come è andato il campeggio questo fine settimana, e insomma ci racconterà un po' com'è la situazione su in valle, cosa si dice, cosa è successo in questi giorni. Pronto, mi senti?
Sì, vi sento, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao, buonasera, grazie per essere in radio. Senti, allora, ci vuoi iniziare a raccontarci di come è andato il campeggio? Abbiamo saputo che, insomma, ha piovuto, avete scritto sul vostro sito che ha piovuto.
Siamo stati più che altro sommersi dalla pioggia in maniera continuativa, e quindi è stato praticamente impossibile campeggiare e anche accogliere, in ogni caso, le persone che comunque erano venute anche da fuori. Erano venuti parecchi ragazzi, giovani, e però abbiamo dovuto mandare tutti quanti a Venaus, al presidio di Venaus, che è la nostra base stabile, perché era proprio fisicamente impossibile rimanere da quelle parti. Però abbiamo mantenuto le iniziative di lotta, cioè la presenza alle reti, al cantiere, e con delle passeggiate serali e notturne. Il primo giorno, il venerdì, abbiamo persino potuto bloccare un mezzo che probabilmente davano per scontata la nostra non presenza, ma forse non hanno ancora imparato a conoscerci abbastanza, e quindi, insomma, questo camion, che tra l'altro riforniva il carburante per le illuminazioni a giorno che ci sono durante la notte nel cantiere, abbiamo, insomma, cercato di rallentare la loro attività, perché quando noi non li facciamo passare dalla centrale, loro devono fare tutto un giro più lungo e prendere anche l'autostrada, quindi anche con dei costi in più, che poi sono i nostri obiettivi minimi, questi, cioè quello di rendergli la vita un po' più complicata di come ce l'hanno. E poi, avendo spostato tutto a Venaus, abbiamo fatto la cena e l'accoglienza delle persone con la passeggiata serale. Effettivamente, in un diluvio universale, anche lì loro pensavano di non che noi, insomma, che la pioggia ci avrebbe fatto desistere, abbiamo invece manifestato ancora una volta che non è certo il maltempo a fermare quelle che sono le nostre azioni di disturbo e possibilmente di sabotaggio del cantiere. Questa è un po' la sintesi, perché oggettivamente non abbiamo potuto fare molto di più. Stasera si riunisce il coordinamento dei comitati, che invece va un po' a definire meglio quello che sarà il campeggio vero e proprio, sperando che il tempo sia meno inflessibile di questi giorni, che dovrebbe iniziare comunque il 20 di giugno con la presenza degli studenti medi che apriranno come l'anno scorso il campeggio, che si darà vita per tutta l'estate insomma, ad una presenza specifica sul territorio di Chiomonte, se ci lasceranno star lì, oppure useremo, come abbiamo fatto in questi tre giorni, la base Venaus, che non è lontanissima, e poi insomma le nostre passeggiate, la nostra presenza continua e militante intorno alle reti del cantiere.
Senti, due cose volevo chiederti. Avevo letto che era stato danneggiato un presidio in valle.
No, quello di Venaus, siccome è presidiato stabilmente, perché ci sono due compagni, Biagio e Michele, che stanno, abitano lì praticamente sempre, quindi insomma infatti è l'unico presidio che non ha ancora mai ricevuto minacce né atti di danneggiamento, perché appunto è molto frequentato ed è presidiato stabilmente. No, si faceva riferimento ad una baracca di lamiera che in pratica sorge a ridosso del cantiere, in un terreno di proprietà di una compagna di Piemonte, e quindi che loro non hanno, cioè che non è nell'area che loro hanno rilevato, che però noi avevamo in qualche maniera allargato, e come insomma chi conosce la valle abbiamo cercato di renderlo ospitale in ogni caso. E invece la notte dopo l'ultimo assedio che c'è stato, evidentemente frustrati da quello che era successo, si sono poi avventati sulle nostre poche cose che teniamo lì, fra cui una stufa per scaldarci. Poi avevamo chiuso, messo delle finestre, così hanno sventato tutto. Insomma, si sono comportati come si comportano al solito, con queste rappresaglie di poco conto che servono soltanto a farci incazzare ulteriormente e a dimostrarci che non dobbiamo fare altro che continuare a mantenere fermo il nostro proposito di far sparire quel cantiere in qualche modo.
E invece, per quanto riguarda la task force insediata due giorni fa dal ministero, cosa se ne dice in valle?
Ma
sembra
noi,
un po'
in realtà,
una mossa così.
Ma al momento è solo stata una mossa mediatica, perché noi questi due giorni in qualche maniera voleva essere proprio anche un tentativo di sondare un po' in generale come sarebbe stata accolta la nostra presenza in quel di Chiomonte quest'anno. E in realtà non è che i numeri delle forze dell'ordine fossero maggiori, anche perché ce ne sono già a sufficienza, non riusciamo a capire che cos'altro dovrebbero poi fare se non quello di accogliere l'invito che arriva da settori della polizia, ma anche da settori politici, che è quello, non so, di spalarci addosso, oppure insomma di proprio impedirci fisicamente e allargare la zona rossa in maniera che noi non possiamo proprio neanche raggiungere lontanamente l'area. Al momento tutto questo sembra appunto una risposta mediatica, visto che sono accorto di altri argomenti che siano argomenti che rispondano a tutte le attenzioni che noi abbiamo posto rispetto all'opera, alla sua non necessità, alla sua inutilità, al danno che porta all'intera valle. E non avendo argomenti per controbattere a queste nostre istanze, insomma, usano come al solito i mass media, che sono completamente asserviti, e non c'è neanche in questi giorni, nonostante tutto il cancan che si è fatto sull'ultimo assedio, che non è stato altro che una, come è successo già altre volte, assedi di quel genere sono già stati fatti ampiamente, non hanno mai, diciamo, sollevato tutta questa cosa. Probabilmente il fatto che siano stati trovati impreparati e il fatto che si rendano conto che hanno un'area così grossa che è difficile anche per loro mantenere insomma l'attenzione continua, e soprattutto è difficile per loro controllare persone che sul territorio si sanno muovere agilmente e che quindi possono sorprenderli nel sonno, come è avvenuta l'altra notte, come ribadisco, niente di più di quello che non sia già stato fatto in passato, ma che hanno utilizzato per tentare un affondo di criminalizzazione sul movimento, che naturalmente non ha sortito l'effetto che loro speravano, perché qui succede che quando il movimento viene attaccato in questa maniera ci si ricompatta ancora di più, e anche chi magari non personalmente, in prima persona, non si sentirebbe nella condizione di partecipare a queste azioni di sabotaggio che il movimento rivendica, comunque non ha nulla da ridire. Di solito ha da ridire anche qualcuno che pure all'interno del movimento preferisce una lotta di rappresentanza. Noi abbiamo sempre detto che questa lotta non può essere solo una lotta di rappresentanza, deve essere una lotta reale, concreta e di resistenza attiva, per cui al momento diciamo che tutto quello che hanno messo in atto loro non ha fatto altro che ritorcersi contro.
Sì, poi immagino che anche chi sia per la lotta e rappresentanza si renda conto della militarizzazione della zona. In un'intervista che avete riportato sul sito a un poliziotto che lavora in valle, e pare che insomma abbiano stanziato 10.000 poliziotti a Susa, con una tornazione di 2.500 appunto persone.
Sì, ho letto
che controllano
questa
il cantiere
cosa.
Non so poi quanto i numeri siano attendibili, però
i numeri non sono attendibili, perché penso che queste cifre qui sicuramente sono state possibili nelle giornate subito dopo, diciamo, il 3 luglio, in quella fase lì, in quel mese lì del 2011, perché c'era molta presenza continua, e dovendo loro darsi il cambio turno ogni 6 ore, è possibile giustificare una cifra forse non così esagerata, però sicuramente è molto cospicua. Al momento, per quello che vediamo noi lì, non è così, che non vuol dire che hanno, come dire, lasciato perdere la situazione, però ancora questi numeri non ci sono, anche perché penso che questi numeri poi creerebbero dei problemi non da poco a tutta quella che è, insomma, l'ordine pubblico, non solo a livello locale, regionale, ma penso a livello italiano, perché insomma tutti questi uomini, è vero che arriva molta gente dai cosiddetti luoghi delle missioni di pace in giro per il mondo, e quindi in qualche maniera probabilmente devono utilizzarli e li mandano da noi, così come hanno mandato anche i lince che appunto arrivavano direttamente da Kabul, però al momento noi non abbiamo visto un aumento spropositato delle forze dell'ordine, per cui abbiamo pensato che era appunto una sparata mediatica per dimostrare che lo Stato c'è, come vogliono fare sempre, come hanno sempre fatto. Purtroppo lo Stato c'è, perché continua, insomma, è imperversa con testardaggine su questa opera qua, che anche dalla Francia arrivano segnali confortanti per quello che ci riguarda, perché i francesi sono forse un po' meno mafiosi di noi, e quindi prima di buttare proprio via i soldi hanno anche una popolazione che chiede conto, e sappiamo che quando la Francia si sa mobilitare in forma molto massiccia, è difficile giustificare in un periodo di crisi questa opera, questa alta velocità, che viene comunque è già visto e risaputo che è un'attività che va in passivo, perché i costi sono così alti, il gioco non vale mai la candela, quindi dopo anni in cui comunque l'hanno potuta verificare non sono così stupidi da continuare. Qui in Italia quello che noi chiamiamo il Partito Trasversale degli Affari, in prima fila con il Partito Democratico, invece sono ancora convinti di ciò, e nonostante si stiano estinguendo politicamente, pensiamo che siano gli ultimi, insomma, loro rigurgiti, e faranno di tutto, continueranno a fare di tutto per imporre questa opera, non capendo che anche attraverso questa loro caparbietà nell'imporre l'opera hanno perso molta parte del loro elettorato e finiranno con l'estinguersi, cosa che noi naturalmente ci auguriamo, perché sono stati e sono i nostri peggiori nemici, sono i fautori della TAV, sono anche diciamo quelli che hanno gli interessi più grossi, perché sappiamo che la talpa che dovrà arrivare è della CMC, che le ditte, che tra l'altro le ultime che sono state aggiunte sono ditte che addirittura da un anno non hanno neanche il certificato antimafia. E dire queste cose e pensare che la gente, quella che ascolta insomma la stampa di massa, non possa saperla, perché non le dice nessuno, le diciamo noi nei nostri siti, ma vengono lette insomma da persone a noi solidali, oppure dai nostri nemici che cercano di capire come ci muoviamo, però la maggior parte delle persone in Italia non sa queste cose, cioè non sa che ditte che non possono lavorare altrove, che comunque non hanno ricevuto il certificato antimafia, vengono a lavorare in una grande opera, nella più grande opera che al momento c'è in ballo, e sappiamo come quando ci sono queste grandi opere gli appetiti della mafia si moltiplicano, e gli affari anche. E quindi basterebbe soltanto poter raccontare queste cose, poterle dire a più persone, alla maggior, a tutti gli italiani e le italiane, probabilmente anche quelli che sono convinti che questa è un'opera che va fatta per entrare in Europa, probabilmente non accetterebbero più e comincerebbero a capire quella che è questa lotta nostra, che è faticosa, è lunghissima, ma non possiamo che continuarla fino a vincerla.
Va bene, noi siamo in chiusura, se vuoi lanciare qualche appuntamento, se...
Ma al momento non abbiamo, diciamo, iniziative concordate. Appunto c'è stasera la riunione del coordinamento dei comitati che definirà meglio il campeggio. Posso anticipare che durante il campeggio ci sarà sicuramente una o due giorni gestita dalle donne, comunque con un'organizzazione, diciamo, al femminile. Poi non mancheremo di informare anche tutte le compagne che anche da Roma soprattutto sono venute, insomma, e ci seguono, e a maggior riprova di quanto sia radicato anche sul tessuto sociale di questa valle questa lotta, visto che riguarda le donne che non sempre, insomma, hanno modo, no, di essere attrici e protagoniste della loro esistenza. Invece anche attraverso questa lotta in Val di Susa sono cambiate molte cose, anche per quanto riguarda un processo di liberazione pure delle donne.
Va bene, Ermelinda, noi ti ringraziamo e sicuramente ci risentiremo prima di quest'estate per ulteriori aggiornamenti.
Tanto appena succederanno cose sicuramente ci risentiamo. Vi ringrazio sempre per la vostra controinformazione e per la possibilità che ci date di esprimere le nostre ragioni, e quindi dalla valle sempre notav.
Sempre. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
E allora, dopo questa corrispondenza dalla Val di Susa, noi magari ci uniamo all'auspicio che questa specie fastidiosa si estingua al più presto e che, insomma, ci lasci stare, e rientriamo con gli appuntamenti di chiusura.
Terminare, vi ricordiamo gli appuntamenti della settimana. Questo giovedì 23 maggio alle 16:30 l'ultimo appuntamento di Scenari Energetici 2.0, un appuntamento che va a chiudere un ciclo di incontri che ha visto, insomma, l'analisi e lo studio delle tecnologie che si occupano di energia e rifiuti, e quindi, insomma, in quest'ultima giornata si tireranno un po' le somme di quelle che sono state le discussioni di questo Scenari Energetici 2.0. 2.0. Ricordo l'orario: giovedì 23 maggio ore 16:30 al vecchio edificio di fisica. Impatto termina qui, ci rivediamo, ci risentiamo lunedì prossimo alle 17:30. Per chi volesse scriverci, la nostra mail è impatto@ondarossa.info e un saluto a tutti e a tutte. Vi lasciamo con il tappabuchi.